spacco una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spend. Fuck it, no commas. My verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes. We just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started making the money. Six figures and not one was a father. And wonder how a nigga fuck up your daughter. Same way I fuck up my lungs.
Buonasera, Tabula Rasa, Radio Onda Rossa 87.9. Oggi con una puntata registrata, non siamo in diretta, ma siamo comunque qua sugli 87.9 puntuali come sempre. Oggi avremo due libri. Inizieremo con Giorgia Serughetti, il suo La società esiste, uscito per la Terza collana Tempi Nuovi, sono 184 pagine, uscito a novembre dello scorso anno ormai, del 2023, e poi andremo a riproporvi un'intervista riguardante una presentazione di un libro, e andremo a parlare insieme a Guido Caldirone, giornalista del Manifesto. Il libro è L'identità non è di sinistra, oltre l'antipolitica. L'autore è Marche Lilla, è uscito per Marsilio nel 2018, noi a dire il vero ve l'abbiamo presentato nel 2021 e oggi replicheremo di nuovo questa messa in onda, perché ci andava di legarlo al libro di Giorgia Serughetti, visto che riguardo il tema dell'identità Giorgia Serughetti dedica buono spazio all'interno del suo saggio, e anche perché l'altro libro che avevamo pensato non siamo riusciti a portare a termine l'intervista che volevamo. Ma con questo per ora è tutto, buon ascolto da Tabula Rasa. diamo il buonasera a Giorgia Serughetti, autrice della Società Esiste, un libro uscito qualche mese fa per la Terza, un saggio molto interessante, noi avremmo voluto già presentare diverse settimane fa, oggi doveva essere una presentazione a più voci, proprio per motivi diversi motivi ci sarò soltanto io a dialogare con Giorgia, a cui diamo il benvenuto a Tabula Rasa.
Buonasera.
Allora Giorgia, cominciamo dal titolo. La società esiste fa il verso a una famosa frase della Thatcher della seconda metà degli anni Ottanta, ossia che era il contrario, ossia la società non esiste. E dietro questo pensiero ultra neoliberista della Thatcher si nasconde appunto quello che è stato un po' il cardine delle politiche thatcheriane tanto quanto reaganiane, no? Ossia l'abbattimento dello Stato sociale in qualsiasi sua forma, anche semplicemente organizzativa e via dicendo. Perché questo titolo? Perché questo titolo, ti rispondo io, perché appunto parti da lì per arrivare ad oggi, facendo tutta una serie di analisi e considerazioni di cui poi andremo a parlare passo passo.
Sì, abbiamo scelto anche con la editor, devo dire, l'idea era stata sua, perché io avevo scritto precedentemente un libro sempre per la Terza che si chiama Il vento conservatore, che parlava dei meccanismi, diciamo, di funzionamento della destra populista, in particolare, diciamo, l'ideologia, no, di fondo, Dio, padre e famiglia, insomma, per usare un'estrema sintesi. E di fronte a questo, già nel libro precedente, sentivo la necessità di mettere in evidenza sia come quella destra nazionalista, reazionaria, eccetera, in realtà condivida molti elementi dell'ideologia neoliberista, sia il fatto che, diciamo, una risposta al populismo doveva passare, quel populismo, no, quello di destra reazionario, dovesse passare attraverso una riscoperta di altri elementi fondanti, diciamo, di una visione alternativa come la solidarietà. Quindi La società esiste era, diciamo, un titolo che di per sé riassumeva una visione già radicalmente alternativa a quella veicolata da Margaret Thatcher. Poi c'è stato ho iniziato a fare un po' di ricerca, insomma, anche su la pandemia, che è stato un tempo che a me ha coinvolto moltissimo in termini di riflessione, perché è stato un tempo che ci ha permesso di tornare a parlare, per esempio, di cura moltissimo, un tema che a me, a molte femministe, è molto caro, non ovviamente come rimando all'accudimento materno, diciamo alla relazione duale di accudimento, ma proprio come un principio politico, no? E quindi, addentrandomi un po' nel discorso pubblico sulla pandemia, mi sono imbattuta in Boris Johnson, che in un video dall'isolamento in cui si trovava allora, era il marzo del 2020, in isolamento da infezione da Covid, dice: credo che la pandemia di Covid-19 ci abbia già insegnato una cosa, che la società esiste, no? Allora, a sentire dire queste parole davvero da un epigono, no? Il più improbabile dei critici di Margaret Thatcher, perché ne è totalmente un epigono, era interessante. Ovviamente voglio rassicurarvi sul fatto che Boris Johnson poi non ha cambiato idea sul fatto di essere, diciamo, un conservatore, liberista, eccetera, però al tempo, in quel momento, dire quello voleva dire che persino per, diciamo, i più duri interpreti di quel pensiero individualista thatcheriano, quel momento è stato rivelatore del fatto che qualcosa non va, che qualcosa non funziona. In particolare è stato necessario il riconoscimento del fatto che, nel caso specifico, un sistema sanitario nazionale, pubblico, universale, fosse indispensabile alla sopravvivenza persino. No, la società esiste, in fondo, vuol dire quello, vuol dire che c'è qualcosa di più grande degli individui e del loro agire responsabile per sé e per la propria famiglia, no? Che va invece preservato, e questo qualcosa di più grande sono reti, infrastrutture sociali indispensabili a sostenere la vita, e che quindi esiste una responsabilità collettiva per i torti, le ingiustizie sociali che derivano, che sono il precipitato di forme di potere che attraversano la società, dove appunto lo stesso potere non è interpretato soltanto come quello che diciamo promana dalle istituzioni pubbliche e dall'esercizio della forza fisica legittima dello Stato dall'alto verso il basso, ma invece le forme di potere sono tante, provocano quel tipo di diseguaglianze, sofferenze, di emarginazione, di violenza di cui facciamo facciamo esperienza, e dunque è un pensiero errato quello che pensa che siano gli individui da soli a doversi salvare, in buona sostanza, no? Attraverso il loro impegno, il loro duro lavoro e così via, che era il cuore invece di quella frase di Thatcher secondo cui la società non esiste. Lei diceva: la società non esiste, cos'è che esiste? Esistono gli individui ed esistono le famiglie, e quello in fondo che aveva in mente lei come idea di società o di non società era quella in cui ognuno pensa a sé, lavora per il proprio benessere materiale, si impegna per arricchirsi in buona sostanza, e da questo impegno di tutti verrà in qualche modo un'armonia generale, e nessuno deve pensare che esista qualcosa come uno Stato o una società più ampiamente intesa che può fare qualcosa per te, cioè è il caso che ti rimbocchi le maniche e fai da solo. Ma questo pensiero ha avuto conseguenze gigantesche, non si è limitato ad essere una frase, no, in qualche modo significativa, quanto vogliamo, di Margaret Thatcher, ha avuto delle conseguenze molto più grandi.
Alto contro basso, centro contro periferia, intendiamo ovviamente la periferia non geografica, io contro gli altri, noi contro loro, sono alcuni dei capitoli e alcuni dei punti che hai fissato nel tuo libro, in cui vai a raccontare, no, come si sono trasformati anche i territori stessi, come le persone vivono i propri territori e si sentono parte della società, come l'esclusione sociale sia sempre meno riconosciuta da chi è escluso socialmente, che infatti poi non fa altro che andare a manifestare il suo scontento, lo racconti poi appunto in una buona parte del libro attraverso, no, le politiche populiste, i partiti populisti, le organizzazioni populiste, facciamo nel vero senso della parola, ossia, no, e quindi anche questa rivendicazione non è più una rivendicazione appunto di classe o collettiva in questo caso, ma è una rivendicazione come sempre individuale, perché è una società, il neoliberismo ci ha portato a una società sempre più individualista, individualizzante soprattutto.
Esatto, quindi tutte le battaglie anche per il proprio stare bene, per il proprio benessere, si individualizzano e diventano separate, separabili da una visione più ampia, no? Per esempio del benessere, dello stare bene, della felicità può essere di tutte, no? E quindi collettiva. E questo sì, queste sono quelle che tu hai citato, sono le fratture che attraversano quella che chiamiamo società, che io ho visto un po' come la traduzione pratica o le conseguenze di quella negazione della società, che ha funzionato veramente un po' come una profezia che si autoavvera, no? È falso che non esiste la società, ma se noi diciamo che la società non esiste per giustificare il disimpegno pubblico nei confronti della povertà, dell'emarginazione sociale, delle diseguaglianze che crescono, quello che otteniamo a livello politico è esattamente la crescita delle diseguaglianze, un'emarginazione che cresce, una povertà che aumenta e soprattutto appunto la perdita di ogni riferimento a una collettività, no? a cui fa appunto per pensare disegni di giustizia, no? Disegni di giustizia sociale. Per cui, per esempio, appunto la dimensione territoriale è una di quelle che analizzo. L'altra importante è proprio quella, tra l'altro, il basso, no? Noi viviamo in un tempo in cui le elite si sono davvero separate fino a scindersi, fino a secedere dal corpo sociale, cioè diventando più che una classe, sono veramente un mondo a sé. Il conflitto di classe era pensato, era ancora nel Novecento, una dimensione conflittuale che vedeva in qualche modo un rapporto anche di dipendenza della classe dei padroni, dalla classe dei lavoratori, delle lavoratrici, no? Dipendenza per la produzione, per esempio. Oggi non è che questo non esista, però ricchi, super ricchi, che vivono per esempio, che devono la loro ricchezza principalmente al mercato finanziario, vivono in un mondo completamente separato anche dal livello della produzione e accumulano delle ricchezze che gli permettono di agire nel mondo quasi come se fossero degli stati, no? Questa è la cosa più incredibile, possono fantasticare di progetti come la conquista dello spazio, se pensiamo a Elon Musk, che una volta potevano essere soltanto immaginati da grandi compagini, no, collettive, come gli stati, no? Oggi in qualche modo sono individui con il loro enorme patrimonio, le loro enormi ricchezze, che sognano di cambiare il mondo o di cambiarlo quantomeno per sé, per il proprio interesse. Quindi l'alto e basso che diventano veramente mondi separati, e così anche, io dico, il centro e le periferie, dove appunto tu dicevi giustamente non significa parlare solo delle periferie delle città, ma dei tanti cosiddetti luoghi che non contano, no? C'è questa bella espressione che ha utilizzato l'economista Rodriguez Pose per dire la vendetta dei luoghi che non contano, la rivolta populista come una rivolta di quei luoghi che non hanno più voce, che non pesano, diciamo, nel discorso pubblico, e spesso sono anche luoghi impoveriti, no? Deindustrializzati, provinciali, eccetera. Questa periferia, in verità, appunto, in realtà è distante dal centro, non soltanto dal centro, anche qua inteso come centri di elaborazione globale di idee, di valori e anche di ricchezza, di benessere e anche di relazioni che guardano al mondo, quindi centri, diciamo, delle città cosmopolite e così via. Questa distanza appunto è economica, ma è anche in gran parte culturale, valoriale, sono veramente sistemi di valori differenti, dove quindi c'è una perdita da entrambe le parti, cioè la perdita da parte dei cosiddetti luoghi che non contano, di ogni capacità di, come dire, di elaborare anche il malessere nei termini di una battaglia sociale, per la giustizia sociale, no? Per in qualche modo avvicinare la loro battaglia a quelli di altri gruppi, anche quelli marginati, anche dei centri urbani e così via. Pensiamo appunto a chi abita nelle campagne, pensiamo alla rivolta dei trattori, no? È stato un pochino un tipo di manifestazione di questo malessere. E dall'altra parte una, diciamo, sinistra che invece si un po' troppo soddisfatta di sé, che vive nei centri urbani, che si nutre anche di un sistema di produzione culturale che appunto che parla di fluidità di genere, di avanzamento delle donne, di nuovi ruoli, di mescolanza, di contaminazione culturale, tutto questo in qualche modo rimane, però si separa e resta, diciamo, ben poco radicata nei luoghi stessi e nelle sue contraddizioni, no? Quindi anche queste diventano quasi due velocità, due modi di raccontare il presente che si parlano sempre meno, secondo me.
Allora, se c'è una parola che è scomparsa nel vocabolario politico, almeno quello dei partiti istituzionali, tradizionali e via dicendo, è proprio la parola classe. Si usa la parola classe soltanto per indicare la classe media tendenzialmente, viene accompagnato a classe media, altrimenti le classi, no? La divisione di società e classi, perché è realtà ad oggi, è completamente abolito dal discorso politico, eppure le rivendicazioni di classe dovrebbero essere invece tuttora un tema, e poi ci arriviamo attraverso. E tu ci arrivi ovviamente nella parte sulla intersezionalità delle lotte e via dicendo, però appunto rimanendo fermi a questo passaggio, la parola classe è scomparsa dal linguaggio appunto politico, non c'è più riconoscimento né delle persone, no, dei soggetti nella classe di appartenenza, e né come rivendicazione politica di classe.
Infatti, nel momento in cui sono, diciamo, entrati in crisi o declinati parzialmente quelli che erano stati soggetti, no, protagonisti dello scontro di classe del Novecento, si è pensato che in qualche modo anche le classi, no, fossero scomparse con appunto le trasformazioni del sistema produttivo, del mondo del lavoro. E però forse in realtà più precisamente la parola classe è scomparsa insieme alla parola capitalismo, cioè insieme al, così come non si è più potuto o voluto parlare di classe, così si è smesso di parlare di capitalismo, ed è un po' quel tipo di invisibilizzazione che diciamo che poi avvolge i grandi fenomeni sociali quando diventano norma e realtà insuperabile, no? Tanto insuperabile da non dover essere nemmeno nominate. Per cui a parlare di capitalismo sono rimasti, diciamo, i gruppi antagonisti, alcuni sparuti pensatori marxisti, ma fondamentalmente la parola capitalismo è sparito dal lessico, no? E così la parola classe, come giustamente dicevi. Ed è incredibile che ad aver riportato, diciamo, in un discorso pubblico e a diffusione globale la parola classe sia stato un capitalista, no? Un grande ricco, uno di quei super ricchi che dicevo prima, come Warren Buffett, che disse questa frase molto celebre in un'intervista, che la lotta di classe esiste e l'abbiamo vinta noi. Innanzitutto cioè, mostrando come la lotta di classe è sempre una lotta che combattono anche le classi, diciamo, dominanti, mica soltanto quelle dominate, no? Agendo un conflitto. Ma c'è stato un conflitto invece agito dall'alto verso il basso per ottenere tutto. Cioè legge a proprio favore a tutti i livelli, a livello di tassazione, diciamo, ridotta per i ricchi, a livello di apertura di diciamo, ambiti di intervento pubblico ai mercati attraverso le privatizzazioni e così via. No? Quindi è stata veramente una vittoria larghissima, quelle delle classi dominanti, e quindi il ritorno di queste parole è anche per togliere in qualche modo il velo su questa realtà, no? Che questo realismo, quello che appunto Mark Fisher chiama realismo capitalista, cioè questo capitalismo che si fa realtà dura, solida, contro cui sembra quasi inutile provare ad esercitare un pensiero critico, perché non c'è più orizzonte di alternativa.
In Capitalismo Woke, Karl Rove afferma che con la pandemia, si è tornato a parlare anche di capitalismo, sì, improvvisamente con la pandemia il capitalismo è tornato, perché è diventato un tema, in quanto lui spiega che i grandi capitalisti americani si sono riscoperti socialisti, in quanto poi hanno beneficiato di parecchio, no, dello Stato americano, che improvvisamente si è fatto per fare scudo, no, alla crisi imminente prodotta dal Covid, è intervenuto massicciamente con il consenso, appunto, degli ultras del neoliberismo che sono contro lo Stato, ma in quel caso invece hanno preso dallo Stato il più possibile e ridato indietro molto poco.
Sì, in effetti poi, diciamo, le analisi più avvisate di quello che chiamiamo neoliberismo hanno mostrato da tempo come sia più retorico che reale quel venir meno dello Stato, diciamo quel restringimento dello Stato a stato minimo di cui appunto hanno parlato i teorici del neoliberismo, no? Nella realtà il neoliberismo reale è stato invece una razionalità che si è applicata anche al funzionamento degli Stati e che ha in sostanza, nell'assoggettare il potere politico al potere economico, ha orientato il potere politico nella direzione del sostegno ai grandi poteri economici. Questo è stato poi in fondo. Quindi quando adesso si parla anche del ritorno dello Stato, che è un bel tema secondo me, cioè il neostatalismo, per esempio, di cui parla Paolo Gerpaudo, è un modo per vedere, no, come anche le ere ideologiche mutano, e quindi un nuovo consenso intorno al ruolo dello Stato, però attenzione, perché alcune funzioni allo Stato sono state richieste più o meno espressamente anche nel tempo del trionfo del neoliberismo, sicuramente quella repressiva, quindi la funzione repressiva dello Stato è stata anzi, no, sostenuta ampiamente dai poteri più che vincenti del neoliberismo, ma in fondo anche il ruolo di sostegno al funzionamento del mercato, no? E soprattutto dei grandi poteri economici, delle multinazionali, eccetera. Quindi questo in verità ci racconta anche qui un po' lo scarto sempre fra il discorso e la realtà, che ci permette di capire che questa transizione eventualmente a un nuovo ordine discorsivo che rivede un ruolo dello Stato, bisogna vigilarlo molto bene, perché in termini critici, no, di pensiero critico, perché non è affatto detto che si traduca in un ritorno di uno Stato forte nel termine dell'intervento a sostegno, per esempio, di una redistribuzione della ricchezza o di relazioni più eque all'interno del mondo del lavoro, no? Tra classi, per l'appunto, ma è molto probabile che invece veda soprattutto queste due funzioni: uno Stato forte dal punto di vista repressivo e bellico, perché naturalmente adesso c'è un ritorno, diciamo, di ubriacatura militarista, diciamo, che si mescola e si fonde tantissimo anche con gli interessi economici dei produttori di armi. E dall'altra parte, appunto, ancora una volta, uno Stato che ha come proprio compito primario quello del sostenere l'impresa, molto prima o anche senza sostenere i lavoratori, no? E le lavoratrici.
Allora, una delle parti che mi è più piaciuta del tuo libro è proprio quella sulle identità politiche. Tu ne fai tutto un discorso critico di identità politiche che io non faccio, non posso che in qualche modo assecondare. C'è un passaggio, no, di Asad Haider in cui afferma che l'identità politica riduce la politica a ciò che si è come individui e all'ottenimento del riconoscimento come individui piuttosto che alla sua collettività e alla sua lotta contro una struttura sociale oppressiva, e credo che sia la sintesi migliore che si possa fare sulle identità politiche. Tu ne fai un discorso critico per poi arrivare nell'ultima parte del libro invece a un elogio di alcune lotte, ne hai scelte tre, ora diremo quali e poi soprattutto il perché hai scelto quelle tre lotte su altre.
Quello che tu dicevi della critica della politica dell'identità è un po' il passaggio che mi conduce lì, perché in
Esatto.
effetti mi premeva far vedere come questo effetto di distruzione dell'idea stessa di politica come impresa collettiva, che è stato effetto del neoliberismo, abbia in verità avuto appunto delle conseguenze molto importanti anche nella politica dei movimenti, no? Questa politica dell'identità che tende a frammentare le identità politiche, portando a costruire dei noi sempre più piccoli e sempre più concentrati sul proprio obiettivo identitario di riconoscimento, e poi a una traduzione delle lotte politiche nei termini individualistici, no? Della soddisfazione di sé in buona sostanza. Tant'è che noto anche, e questo è un altro elemento che mi sembra molto caratteristico di questo tempo, quanto desiderio ci sia spesso da parte dei movimenti, questo è tipo stato un tipo di decorso che abbiamo notato anche in alcune parti del femminismo, molto ricorso anche al linguaggio del penale, no? Aumentare le pene, criminalizzare alcuni fenomeni come forma di, appunto, di come veicolo di riconoscimento dei soggetti che portano avanti questa istanza come vittime, no? Questa logica, che è comprensibile per molti aspetti, però dall'altra parte davvero rende molto difficile costruire dei noi più grandi e che abbiano l'ambizione di trasformare radicalmente, il sistema, per esempio, appunto, economico, sociale, culturale in cui si genera l'ingiustizia di genere, si genera l'ingiustizia sociale, economica, quella razziale, quella anche se appunto eteronormative, che quindi opprime le identità sessuali minoritarie. Ecco, tutto questo mi è sembrato poterlo vedere in controluce, diciamo, in contraddizione con invece alcune esperienze luminose, direi, in questo tempo, che ci raccontano la possibilità di far convergere le lotte. E una mi aveva appassionato soprattutto attraverso l'attenzione alle esperienze del mutualismo, eccetera, ed è quella della ex GKN di Campi Bisenzio Firenze, che è stata, diciamo, è ancora in corso come lotta, ed è stata la più lunga assemblea permanente di un collettivo di fabbrica nel nostro paese. E ha avuto la caratteristica di aprire la lotta a tutte le identità in lotta, a tutti i soggetti in lotta, quindi costruendo una piattaforma che partiva dal lavoro, diciamo, dal lavoro negato, dai licenziamenti, eccetera, per saldarsi con quell'ambientalista e anche con altre lotte come quella, per esempio, femminista o LGBT. Quindi un esempio, secondo me, molto interessante e da studiare di come la convergenza sia possibile, no? Anche a partire da quella che nasce come una vertenza piuttosto classica di carattere sindacale. E poi invece proprio il femminismo, mi è sembrato, il femminismo, diciamo, nella sua versione che proviene dall'America Latina, quella che poi è stata adottata anche in termini proprio di slogan, da non una di meno, mi è sembrata altrettanto attenta a non separare le questioni, quella appunto dei diritti delle donne da quello del rapporto umano-non umano, quindi ambientalista, ancora alla battaglia antirazzista, alla battaglia anticapitalista, e in qualche modo anche il nuovo ambientalismo non, intende parlare di giustizia climatica come un insieme di lotta ambientalista e giustizia sociale. Allora, ecco, mi sembra che queste siano punte di avanzate di ragionamento sull'importanza di superare le strettoie della politica dell'identità per invece promuovere una politica della convergenza.
Sì, mi trovi abbastanza d'accordo, anche perché non credo che senza intersezione delle lotte difficilmente ci può essere un'affermazione di una di queste lotte. Se si va ognuno per conto proprio, non rimane che la rivendicazione appunto individuale o identitaria, che non porta da nessuna parte. Se non si parla, tra l'altro, in un incontro fatto insieme quest'estate, sempre come tavola, parlavamo, no, della potenza del Black Lives Matter, che è stato potente proprio perché è riuscito a connettere diversi aspetti, no? Dietro un caso specifico, dietro l'odio razziale, ad esempio, delle forze dell'ordine negli Stati Uniti, no? I morti ammazzati da parte della polizia, gli afroamericani e via dicendo, poi sono riusciti a far convergere diverse lotte, non semplicemente degli afroamericani, proprio lotte vere e proprie di classe in cui tutti si sono sentiti rappresentati al di là del colore della pelle.
Esatto. Io di Black Lives Matter non ho scritto perché era un'esperienza che conoscevo meno da vicino, no? Nel senso che ovviamente il femminismo l'ho frequentato molto di più, JKN è un'esperienza molto territoriale per quanto riguarda il nostro paese e anche i movimenti ambientalisti hanno, diciamo, dei fenomeni, diciamo, delle unità proprio nate qui con, insomma, le loro forme di lotta. Quindi mi sembrava, insomma, di rimanere più vicina e di evitare in qualche modo di parlare in termini troppo generici di qualcosa che mi era lontano. Però sarebbe un altro di quegli esempi delle lotte che stiamo dicendo, che naturalmente si espongono tutte poi al rischio di perdita invece di radicalità nel momento in cui perdono il collegamento con la dimensione dei bisogni materiali, con la dimensione della classe, per trasformarsi, diciamo, in istanze che vengono magari assorbite anche da forze politiche che hanno un taglio più moderato su tutta questa serie di questioni, per diventare di nuovo materia puramente identitaria. Quindi volentieri ci si mette la spilletta, Black Lives Matter, ma insomma si dimentica di modificare. Di modificare in profondità la struttura delle diseguaglianze sociali, che in realtà sono tutt'uno con anche quelle del disconoscimento no, di razziale, razzista delle differenze, no? E quindi tutto questo invece, dove vige, dove vive davvero nella pratica quel principio di intersezionalità che tu evocavi e che per il movimento femminista è proprio, diciamo, tema e teoria, ma è anche, no, in qualche modo approccio alla lotta. Ecco, dove vive l'intersezionalità diventa fa più facile, se vogliamo, più ovvio capire che non si può portare avanti una lotta senza le altre, no? Pena altrimenti, come minimo, perdersi qualcuno. Cioè, pensare di fare una battaglia femminista che non abbia anche attenzione a come le donne sono tra di loro diverse, e collocate molto diversamente spesso nella scala gerarchica della società, sia in termini di classe, sia in termini di razza, status migratorio, eccetera, eccetera. Se si perde di vista l'intreccio di queste dimensioni di esclusione, di oppressione, beh, allora si fa una battaglia solo per alcune, non per tutte, no? E questo è un tipo di battaglia che può addirittura essere appropriato dalla destra, che può dirsi, che può dirci, vedete, no? Portiamo una donna a fare la presidente del consiglio, perché noi valorizziamo, le donne, valorizziamo la differenza di genere, e queste stesse donne possono arrivare a dire: noi facciamo delle politiche per le donne perché aiutiamo le madri. E allora lì è necessario davvero dirsi quali donne, per chi stai facendo questa battaglia, quante ne stai lasciando fuori, e davvero pensi che possa essere una battaglia per le donne quella che vede al tempo stesso le migranti morire in mare, oppure appunto le più povere perdere il reddito di cittadinanza o altro ancora, insomma.
Come dicevamo anche all'inizio di tutto della nostra intervista, c'è tantissimo materiale sul tuo libro, su cui appunto ritrovarsi a confrontarci e via dicendo. Io ho visto che sono anche tante le fonti a cui tu hai attinto, tante le citazioni. Ho visto per esempio che un libro che poi prossimamente faremo qui a Tabula Rasa, che è Capitalismo Cannibali di Nancy Fraser, lo hai citato più volte, perché si ritorna, no, al nodo centrale. dove tutti questi ragionamenti girano, ossia la critica al neoliberismo, al capitalismo, perché se è vero, come ci raccontano dalla mattina alla sera, che le ideologie sono morte, sono state sconfitte e via dicendo, non è vero, perché una vige e resiste da oltre 150 anni, possiamo dirlo così, che è proprio quella capitalistica, che, come dicevamo poc'anzi, la lotta di classe l'ha vinta, la sta vincendo, non diciamo l'ha vinta, la sta vincendo, e la sta vincendo un po' dappertutto.
Sì, la sta vincendo anche grazie all'egemonia, esattamente che tu dici, no? È stata questa capacità di rendersi invisibile come ideologia e a vendersi invece come se fosse semplicemente la realtà, il buon senso, quando si sente dire, no, che bisogna usare buon senso, essere pragmatici, ma tutto questo non è nient'altro che aderire ai principi di un certo, appunto, una certa ideologia politica, che è stata però negata come tale, no, dai suoi stessi artefici. E ha anche, diciamo, portato con sé quell'illusione della fine delle ideologie, per il fatto che era in crisi completamente l'alternativa, no, a questa visione del mondo proprio che è quella capitalistica. E quindi, secondo il libro di Nancy Fraser, comincia dicendo: il capitalismo è tornato. Ovviamente dici, non è che mai è andato via, è tornato nel discorso, è tornato nei nostri discorsi, negli studi, cioè si è tornati a poter parlare di capitalismo nei termini di un'ideologia che può e deve essere contrastata. E al tempo stesso lei dice: è tornato il socialismo, cioè è tornata anche una parola che sembrava essere sepolta, tra l'altro, per paradosso, succede più in paesi di lingua inglese, che sono stati sempre molto più distanti poi da soggetti organizzati di ispirazione socialista, non dire comunista, e mentre appunto nel nostro paese ancora è molto di nicchia, ecco, sentir recuperare parole novecentesche come socialismo. Però senz'altro si è aperto uno spazio, e in più quello che fa Nancy Fraser, sono contenta che ne parliate, è proprio davvero raccontarci il nostro tempo attraverso una crisi del capitalismo che passa attraverso quella che lei chiama la cannibalizzazione delle stesse condizioni di esistenza del capitalismo, cioè davvero una forza divorante che divora risorse pubbliche, risorse ambientali, lavoro di cura, divora la stessa democrazia, no? E in qualche modo, e quindi lei, e il suo finale è proprio un invito a dire: vediamo che cosa sta producendo questo dominio incontrastato di questa ideologia, e finalmente chiamiamola col suo nome e ritorniamo a contrastarla collettivamente.
Allora, Giorgia, andando a concludere, perché te l'ho detto, per esempio, ho saltato un paio di domande che avrei voluto farti per non trattenerti troppo, no? C'erano dei passaggi che mi erano piaciuti, ad esempio Anywhere, Somewhere, no? queste due categorie di persone l'ho trovato molto interessante. Però andando a concludere, che noi facciamo sempre una domanda alle nostre, ai nostri ospiti, ossia un libro che consiglieresti, non per forza a te, ma qualcosa che hai letto ultimamente che ti ha sorpreso e ti è piaciuto particolarmente, che vorresti consigliare a chi ci ascolta.
Ma guarda, questo libro di cui stavamo parlando, di Nancy Fraser, sicuramente è tra le letture più interessanti che ho fatto nell'ultimo anno. Un altro libro molto interessante per i miei studi, che poi alla fine finiscono sempre per ruotare intorno al femminismo, è Nessuna sottomissione di Chiara Bottici, che è quello che lei chiama un marco femminista, e dove quindi mette in discussione tutte le forme di potere, cioè parla di un femminismo che, per far avanzare la libertà delle donne e quindi contrastare una forma di potere, che è il potere patriarcale, non può che tenere strette insieme le lotte contro tutte le forme di potere. Quindi di fatto anche in questo caso parliamo di un'applicazione pratica, oltre che teorica, del principio dell'intersezionalità, ed è una lettura davvero molto interessante.
Noi andiamo a dire grazie a Giorgia Serughetti, che coinvolgeremo anche prossimamente, non ti preoccupare, ti metteremo in mezzo di nuovo.
Grazie a voi, sono solo felice.
Siamo delle maestre, delle messe in mezzo. Abbiamo parlato della società CIST, è uscito, se non sbaglio, tra novembre e dicembre per la collana Chiare Lettere della Terza, e ancora di nuovo grazie di essere stata con noi.
Grazie a te.
Primo ospite di oggi, una voce abbastanza nota per chi ascolta Radio Onda Rossa, è Guido Caldiron, giornalista del Manifesto, con cui andremo a parlare di questo saggio che è uscito nel 2017-18 in Italia,
in 17, 17
negli Stati Uniti, che si chiama L'identità non è di sinistra, oltre l'antipolitica, di Mark Lilla, che insegna storia alla Columbia University. Ciao Guido.
Ciao, buonasera.
Allora, il tema dell'identità, no, a sinistra è un tema che scusaci un attimo che stiamo un po' sistemando il fatto dei fischi qua del rientro, ecco, della cassa, risolto. Allora, il tema dell'identità a sinistra è un tema che in maniera molto strumentale, no, da settimane, sempre partendo dai discorsi fatti negli Stati Uniti, da settimane se ne parla anche in Italia. E quello dell'identità, Mark Lilla fa tutto un lavoro sulla politica identitaria, andando ad abbattere il concetto, no, di identità nella politica, soprattutto, no, il suo sguardo ovviamente agli Stati Uniti. Lui l'ha scritto subito dopo la vittoria di Trump, quindi nel 2017, fa tutto un ragionamento sulla sinistra, fondamentalmente sulla sinistra statunitense. Un attimo, scusa perché siamo ancora un po' col rientro dell'audio. E quindi, no, attraverso questo saggio, alcuni punti Mark Lilla secondo me li c'entra anche, poi altri invece no, ma del resto può schiacciare, no, quelli che sono, no, l'immaginario politico statunitense o quello italiano o con quello europeo, è sempre abbastanza particolare. Ma procediamo per punti. Che saggio è innanzitutto, Lilla? Io so che a te comunque ti aveva interessato e ti era tra virgolette piaciuto, poi piacere non vuol dire abbracciare ogni tesi che c'è nel libro stesso.
Ma diciamo che appunto, come dicevi giustamente tu, il saggio di Martin interpreta peraltro un dibattito che è in corso non soltanto negli Stati Uniti, ma nasceva da una sorta di necessità in qualche modo, che è quella che la sinistra politica e intellettuale americana si è posta all'indomani della vittoria nel 2016 delle presidenziali da parte di Donald Trump. Ecco, io partirei diciamo invertendo un attimo il ragionamento, nel senso, perché c'era molta inquietudine, perché in qualche modo non si capì quello che stava avvenendo. Tutti ricordiamo che, diciamo, i sondaggi davano largamente in testa Hillary Clinton. Era immaginabile che un personaggio molto discusso e comunque un neofita della scena politica come Trump potesse avere delle chance reali. Poi in realtà via via durante la campagna elettorale si è visto che le cose stavano cambiando. Ma qual era il punto di partenza? Ecco, il punto di partenza lo descrive un altro libro che magari, se ci sarà occasione o lo avete magari già discusso di parlarne, insomma sarebbe interessante valutare, che si chiama Morti per disperazione. È appena uscito per il Mulino, scritto da due economisti che si chiamano Hans Case e Angus Deaton. Uno dei due, non so se lui o lei, sono stati anche insigniti del Nobel alcuni anni fa, del Nobel per l'economia, che praticamente racconta uno dei temi che dopo l'elezione di Trump sono emersi, e cioè che c'è un largo c'è un largo malessere all'interno della società americana, che non riguarda, diciamo, per capirci, le minoranze, ma riguarda il corpaccione centrale ancora maggioritario in termini di composizione etnica. Gli Stati Uniti, come sappiamo, hanno un sistema di catalogazione piuttosto stretto, diciamo, dei vari gruppi etnici, eccetera eccetera. Insomma, anche l'eredità in qualche modo è di una storia razziale pesante. In questo libro si racconta come i morti per disperazione siano da ricercarsi dentro la comunità bianca, in quel mondo della working class e del ceto medio scivolato nell'arco di 20 anni di crisi economiche, da un lato verso la precarietà, perché dopo il 2008 i lavori persi nella grande industria non sono stati nelle grandi, diciamo, società non sono stati rimpiazzati da lavori seri, diremmo noi, dai lavoretti, in qualche modo con un lessico brutale italiano, che non offrivano gli stessi consensi, cioè il salario era più basso, non era legata all'assicurazione sanitaria al posto di lavoro, eccetera eccetera. E il libro racconta, diciamo, il corollario di questa situazione, che non è solo sociale, è psicologica. Racconta l'epidemia di ossicodone, di droghe che c'è stata negli Stati Uniti, di farmaci usati come droghe, che prima della pandemia era la vera emergenza sanitaria nel paese, l'aumento dell'alcolismo, l'aumento dei suicidi, eccetera eccetera. Un libro che parla del malessere dei bianchi. Perché ho fatto questa digressione? Perché in qualche modo Mark Lilla si interroga sul perché la sinistra liberal americani abbiano perduto quelle elezioni, avendo però, in qualche modo lui sostiene, perso prima il polso del paese, inseguendo non più un'idea, noi diremmo, di classe, un'idea sociale, di blocco sociale, di definizione di un orizzonte prioritario verso cui guardare, cioè la working class, il ceto medio, il mondo dei lavoratori, eccetera, ma perché in qualche modo hanno disperso le loro energie, la loro identità, la loro cultura politica e di conseguenza la loro proposta politica, inseguendo tutte le identità che nel corso del tempo sono emerse, che fossero di genere, fossero come dire, legate al colore della pelle e quant'altro. Sono diventati il partito dell'identità, ma in questo modo, in qualche modo, dice Lilla, anche dell'individualismo, e è venuto a mancare un elemento collettivo, un elemento, noi diremmo, di classe, che rendeva percepibile per le persone che stavano male che la sinistra, il Partito Democratico nel caso degli Stati Uniti, potesse rappresentare la loro casa e il fronte che li avrebbe difesi e migliorato le loro condizioni di vita. Ovviamente, diciamo, è una sintesi molto molto rapida e quindi necessariamente un po' brutale. Ovviamente questo però è un quesito che in America ci si è posti dopo il successo di Trump, che rimane un quesito di fondo anche ora. Forse non è un caso che, tra l'altro, in termini politici in America ci sia adesso un ragionamento che parla di una sorta di nuovo New Deal, cioè di un impegno centinaia di milioni di dollari di intervento dello Stato, cioè se ritorna il New Deal fece le grandi infrastrutture americane, dalle autostrade alle dighe, adesso si torna a dire che con Biden questo farà il governo federale, in qualche modo rifare il volto del paese e per questa via portare lavoro e si augura da questo punto di vista i fautori di questa politica benessere. Il quesito però è ovviamente più complesso, questa è diciamo una cartolina del contesto dove questo è avvenuto.
Mark Lilla infatti nel libro ad esempio, no, ricorda come la sinistra americana abbia in qualche modo sussunto quello che era l'individualismo reaganiano facendolo proprio, e lui, no, trasforma la critica all'identità anche come critica all'individualismo, ossia il fattore identitario, no, la politica identitaria non ha fatto altro che creare dei soggetti fondamentalmente individuali. Poi appunto si ragiona poi su cosa dovremmo forse ragionare ancora prima, che cos'è un'identità. Un'identità non è un monolite, l'identità oggi, no, dell'essere X o Y non è la stessa di esserlo stato 20 anni fa o 40 anni fa. E come ogni identità, come fanno diversi movimenti che spesso raccontano, no, senza intersezione difficilmente un'identità può prendere parola. E la critica infatti che fa Lilla, Mark Lilla, che condivido nel libro, non in alcuni passaggi però nella sostanza, è che fondamentalmente lui quello che dice: la sinistra americana non ha niente da offrire, e cosa fa? Si assume, no? Prende le singole lotte identitarie, le cavalca senza manco crederci troppo, però offrendo qualcosa che va al di là sia appunto dei rapporti di classe ma anche dei rapporti di potere o di forza, come se siano scevri da qualsiasi ragionamento.
Sì, diciamo anche qui in estrema sintesi, sì, che le letture anche abbastanza interessate che di questo libro in generale, di questo tipo di tesi, sono state fatte anche in Europa, come dire, sembrano rimandare a una sorta di orrida contrapposizione tra i diritti individuali e i diritti collettivi, come dire se essere un maschio operaio bianco comporti di non essere anche un maschio operaio bianco e, per dire, omosessuale, no? Ne dico una così.
O sfruttato, anche lo
sì, no, ma nel senso, nella parola operaio c'era l'idea dello sfruttamento, okay, insomma, cioè che oltre l'elemento sociale, l'elemento collettivo, esistono degli elementi individuali. Mi viene in mente in questo senso, utilizzando un termine, una valutazione che viene da un altro ambiente, quello che ha detto Michael Walzer in un libro molto bello di qualche anno fa, che si intitolava Che cosa significa essere americani, in cui diceva gli Stati Uniti sono una nazione di nazioni, e diciamo l'accento posto da Walzer era sull'idea che si è americani col trattino, cioè si è italoamericani, irlandesi americani, ebreo americani, afroamericani, anche se diciamo su questo tipo di trattino, in particolare del colore della pelle, sappiamo che c'è ora diciamo un problema aperto. E però diceva, l'idea stessa che l'identità nazionale sia concepita per questa via rende, pur essendoci razzismo, pur essendoci una storia di violenza che non è mai finita e quant'altro, rende l'identità americana in quanto tale una sorta di possibile barriera e difesa di fronte alle derive della guerra civile razziale, della guerra civile religiosa, della contrapposizione tra etnie e quant'altro. Sappiamo la realtà è più complicata, però lui diceva, di fronte alla cittadinanza globale che si apre oggi come sfida in tutto il mondo, l'America è in qualche modo ha degli strumenti in sé più forti di altre realtà, perché è una nazione di nazioni, no? Questa idea dell'identità col trattino, mutando di segno quello che diceva Walzer, secondo me si può declinare per rispondere alle questioni evocate da Lilla, cioè che non c'è questa contrapposizione. Il vero problema è che probabilmente si è usato lo spostare l'attenzione di una parte della politica liberal nei confronti di alcune rivendicazioni tra virgolette identitarie giustificare il fatto che l'elemento di critica sociale proprio delle forze progressiste stava venendo meno. Ecco, questa mi sembra essere una caratteristica. Detto questo, ovviamente io credo che sia anche sano, senza voler fare la parodia di nulla, sia ben chiaro, però porsi di fronte a questi termini anche, per così dire, con i piedi per terra. Che ne so, mi viene da pensare ai temi evocati dalla poetessa afroamericana Amanda Gorman, quando ha posto il problema di chi avrebbe tradotto i suoi testi. Non è un dibattito scontato il dire deve essere o non deve essere una persona con queste caratteristiche, però certo, diciamo, il dibattito pubblico si soffermi su questo in maniera complicata, credo che sia comunque problematico. In fondo, chi gli ha risposto, l'importante è che sia un buon traduttore / traduttrice, mi sembra una risposta in questo senso, per esempio, abbastanza soddisfacente.
Sì, di questo poi andremo a parlare nella seconda parte, sempre oggi, perché proprio nel caso Gorman stesso.
Eh sì, infatti ne parleremo subito dopo e ciao Guido, sono Tiziana. Ciao. E volevo in realtà farti riflettere su una domanda che in realtà Mark Lilla fa nel libro, che è una domanda che mi ha interessato molto e che alla fine mi ha dato veramente un po' il senso di quel libro, con tutto che anche io l'ho letto e l'ho trovato interessante e mi ha fatto divertire e arrabbiare allo stesso momento Mark Lilla, e la domanda è un po' quella, diciamo, finale, cioè: queste politiche identitarie in realtà avvicinano le nuove generazioni alla politica o la allontanano? Perché da quello che dice Mark Lilla, ovviamente, no, dalla lettura di quel libro, è evidente che lui pensa che queste politiche identitarie non facciano altro che allontanare le nuove generazioni dalla politica, tanto che il sottotitolo che poi l'editore italiano dà al libro è Oltre l'antipolitica, cioè l'autore pensa proprio che questo tipo di chiusura verso se stessi, no, dall'autodeterminazione dei popoli all'autodeterminazione del sé, faccia veramente uscire fuori dalla politica quella che conta, cioè quella per il miglioramento del mondo. E volevo sapere cosa ne pensassi tu di questa interpretazione, visto che invece, come ci dicevamo e come hai detto giustamente tu, non si può semplificare così tanto l'idea che c'è al di là, insomma, delle politiche identitarie, cioè quello che poi alla fine hanno portato al discorso pubblico, cioè quell'universale di cui si parlava prima, quella classe economica, quel paradigma economico di cui si parlava prima, era pieno di assenze. Adesso questi corpi, queste presenze ci sono corpi appunto razzializzati, sottomessi, sfruttati, ci sono, e in realtà per me fanno tanta politica, non poca politica.
Beh sì, diciamo, quando dicevo l'eco che alcune di queste posizioni trovano anche in Europa, anche da noi, sembrano contenere il portato veramente fastidioso e sinistro dell'idea che i diritti individuali siano una sorta di lusso rispetto ai diritti sociali, no? Prima mangiare, poi dopo discutiamo del resto. Che così posto, insomma, non è proprio un dibattito. Sì, in realtà quel testo mi sembra lasciare immaginare anche che oltre che non favorire l'incontro con le nuove generazioni, tutto questo possa nei fatti favorire anche le forme di comunicazione dell'antipolitica, se non della destra, cioè che in qualche modo il terreno, mi viene in mente un articolo di tanti anni fa che in qualche modo diceva cose simili a Lilla, di Hobsbawm, credo che sia della metà degli anni 90, si è tradotto, si trova online, era della New Left Review l'originale, in cui sostanzialmente Hobsbawm diceva la sinistra parlava di Clinton, Bill Clinton e di Tony Blair, la sinistra occidentale ha perso il proprio orizzonte sociale, lo sta sostituendo con questo individualismo, in qualche modo arrivava alle stesse conclusioni di Lilla. Io credo sia difficile rispondere fino in fondo, perché da un lato io sono sicuro che, come dicevi tu, in realtà questa sia una chiave possibile per non solo per rendere protagonisti quei corpi, quei volti e quelle voci dell'agire politico oggi, cioè dare cittadinanza a elementi della persona che rendono quella persona presente nel contesto della politica, non come se la politica fosse altro, i massimi sistemi, ma fosse anche le pratiche e l'identità di ciascuno, nel senso del portato esistenziale in qualche modo, no? I due elementi non si separano. Quello che non riesco a capire fino in fondo è come, ma questo diciamo è un interrogativo aperto rispetto alla realtà, a come davvero riconnettere l'insieme di queste rivendicazioni, nel senso che per esempio l'esperienza americana ci interroga da questo punto di vista, ci interroga in positivo perché abbiamo visto negli anni dell'amministrazione Trump crescere movimenti come Black Lives Matter, ma anche prima altri movimenti, in fondo c'è una diciamo filiazione di movimenti, anche se non con una netta soluzione, cioè con una soluzione di continuità tra l'uno e l'altro, da Occupy Wall Street fino a Black Lives Matter. Il problema è capire se può, qual è la forma, la via per cui diciamo in qualche modo esiste un elemento o federale o diciamo di riconnessione su un altro livello delle singole rivendicazioni, oppure come diceva Michael Walzer, se ci può essere un'identità progressista di sinistra, fino a definirla se vogliamo rivoluzionaria, che metta insieme questi elementi, perché in fondo se guardiamo al passato alcuni di questi elementi sono stati all'origine delle grandi trasformazioni dei movimenti sociali in Europa come negli Stati Uniti, nel senso che quando si è separato l'elemento collettivo dall'elemento individuale, spesso diciamo in qualche modo c'è stata una sconfitta, ma gli elementi individuali, le identità, i corpi e le voci senza il riferimento specifico non erano presenti. Quindi io credo che non ci possa essere una risposta del tutto netta, credo che sia sicuramente un modo per affrontare, per incontrare le nuove generazioni. Il problema è capire se il terreno su cui c'è questo incontro da parte della politica è anche un terreno di cambiamento o è soltanto un terreno rivendicativo parziale. Non sto dando un giudizio, sto dicendo credo che sia un, è come se tutto questo rendesse il terreno della politica un contesto negoziale quotidiano e una rivendicazione di cittadinanza che si pratica ogni giorno. È chiaro che questo forse per chi immagina la sinistra come i grandi partiti, le grandi tendenze ideologiche, è un po' più complicato, è un discorso ed è un terreno che gli americani definirebbero rank and file, una roba che si fa per strada, la base che si fa declinando l'orizzonte complessivo nelle pratiche quotidiane. Questo per i movimenti può esistere, con l'interrogativo di come però trovarsi poi insieme alla fine del percorso di ciascuno. Per i grandi partiti, le grandi macchine culturali, ideologiche, forse è un po' più complesso. Non so se ho risposto, magari ho posto un'altra domanda, ecco.
No, perché appunto c'è da dire che ad esempio no, negli Stati Uniti le cronache raccontano di questi, soprattutto di questi ultimi anni, che l'intersezione no, tra le varie, mettiamola così, identità o movimenti c'è, è reale, non è che chi combatte contro i centri d'accoglienza automaticamente si ascevola tutto ciò che succede intorno e fuori no, dalla loro lotta. In questo va detto che almeno da quello che ci raccontano questo avviene. E poi concludendo, il problema poi che chi sta muovendo soprattutto in Italia un dibattito che non c'è, lo sta facendo da destra, ma fondamentalmente lo fa dicendo no, una messa in discussione ci sta tutta, ma lo fa fondamentalmente per andare a indebolire proprio le lotte stesse che fanno e portano avanti singolarmente, anche mettiamola così, i vari blocchi. È anche abbastanza strumentale questo dibattito.
Sì, certo, infatti diciamo la misura di questo, ma credo che questo poi riguardi anche altri paesi. Abbiamo parlato recentemente alla radio del caso francese, dove, esatto, diciamo questa questione dall'islamo-gauchismo, altre cose del genere, è l'argomento principe diciamo di una querelle politico-culturale tutta gestita dalla destra, e dove quando la sinistra diciamo prova a intervenire diventa in realtà fa come dire, il gioco dell'avversario e costruisce delle politiche regressive, insomma, l'abbiamo detto a proposito di Macron. Sì, sicuramente è vero, c'è un ultimo forse elemento, proprio lo dico in due parole, una cosa che pesa molto nel mondo anglosassone. C'è un libro di un autore, non solo nel mondo anglosassone, c'è un libro di un autore svedese, che adesso non ricordo come si chiami, che si chiama, però il libro si chiama Politicamente Corretto, ed è la questione di come nel dibattito pubblico, mentre diciamo, la rappresentazione sociale, ricchi e poveri, operai, imprenditori, lo dico per, così per dire, in qualche modo ha perso il proprio connotato, tutte le rappresentazioni diciamo politicamente delicate da definire o da trattare sono diventate in qualche modo delle questioni di fondo, come si declinano le parole, lo sappiamo, non voglio irridere il tema, ovviamente, sto solo dicendo che è una questione su cui c'è un grande dibattito nel mondo anglosassone, e non è soltanto agito dai partigiani di Trump, nel senso che è una questione, per esempio, quest'autore svedese lamentava di formazione marxista, eccetera, eccetera, mi scuso perché non riesco a ricordarmi come si chiama, il libro è uscito anche in Italia, ovviamente, lamentava di essere stato in qualche modo emarginato, come dire, dal dibattito politico della sinistra scandinava, perché aveva fatto alcune considerazioni non sull'Islam eccetera e quant'altro, ma sul fatto che come dire, in Svezia ci fosse un problema, perché effettivamente ci sono diciamo realtà in cui la presenza musulmana, così come organizzata in forme comunitarie con derive di vari tipi, diventa un problema alla libera circolazione delle idee, eccetera, eccetera. È un tema ovviamente molto molto complesso, che non si può banalizzare, perché sono le cose che dice, che so, Marine Le Pen in Francia, no? Insomma, paragonando la presenza musulmana all'occupazione nazista e dicendo che questo lei dei diritti degli omosessuali, degli ebrei o delle donne, dove ci sono troppi musulmani ci sono problemi, no? Lei dice. Però è chiaro che questo tipo di discorso, cioè dell'impossibilità di dare anche, di fare anche delle analisi dure e magari scomode, non per ostracizzare una parte della popolazione, ma magari per dire dobbiamo ragionare insieme sulle forme della cittadinanza, nel senso che dobbiamo sottrarre alle forme comunitarie le persone più deboli, per dire gli immigrati, e come dire renderli partecipi degli stessi diritti che hanno i cittadini svedesi, va posto. È molto complicato dirlo, però questa cosa nel mondo anglosassone è molto forte, tant'è, e concludo, che non è un caso che una figura come Donald Trump, nel suo modo rozzo, volgare, violento, abbia spesso giocato su questo, abbia spesso messo l'accento su questo, lo ha fatto recentemente quando è tornato sulla scena un mese fa all'assemblea dell'Associazione dei Conservatori, in cui non a caso se l'è presa con la cosiddetta cancel culture, cioè ha detto, esatto, lì c'è un problema, vogliono ridefinire la storia di questo paese. E chiudo, ricordiamoci sempre che a fronte di un politico che appunto diceva attenzione alle parole, attenzione a come ci stanno cambiando il linguaggio, giocando di sponda col suprematismo bianco, però c'era una figura come Hillary Clinton che, per definire diciamo il popolo trampiano, possibile popolo trampiano, parlava di deplorevoli, e molti di coloro che stavano ascoltando, un po' come verrebbe da dire pensando al libro di Mark Lilla, non hanno pensato che i deplorevoli erano i razzisti, ma erano i poveracci. Qualche anno fa François Hollande disse che una parte di quelli che sostenevano le idee del Front National erano gli sdentati, per dire i poveracci che non hanno neanche i soldi per andare dal dentista. Tutti capirono, lui voleva dire come dire la gente che proprio non ha strumenti, ma gli uscì quella parola, non parlò di strumenti culturali, parlò di spese del dentista, e non fu capito in qualche modo, come non è stata capita Hillary Clinton.
Grazie Guido, un abbraccio, ti dobbiamo salutare perché abbiamo oggi tantissime cose di cui parlare.
Grazie.
Ci torniamo, tanto lo sai che ci torniamo a parlare di questa roba. Un abbraccio.
Grazie Guido.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Don't think I can stay. Got a Nissan truck.